L'incontro con Giuda di Cheriot e con Tommaso, Simone Zelote sanato dalla lebbra. Gesù è insieme ai suoi sei discepoli. Non vedo Giuda Taddeo. Gesù va verso la casa dove è ospitato, una casa di campagna fuori Gerusalemme. Due uomini attendono Gesù. Un uomo tutto imbacuccato, quando vede venire verso di lui Gesù, grida: «Indietro, indietro!» Manchi pietà. E scopre il viso già coperto di croste, il tronco coperto di piaghe. «Sei lebbroso, che vuoi da me?» «Non mi maledire, non mi lapidare. Mi han detto che l'altra sera ti sei manifestato come voce di Dio e portatore della grazia. Mi han detto che tu hai assicurato che, alzando il tuo segno, sana ogni male. Alzalo su di me. Vengo dai sepolcri, là ho strisciato come una serpe fra i rovi del torrente per giungere qui non visto. Abbi tu pure pietà». E poiché Gesù si avvicina, dice ancora: «Non più avanti, non più, sono infetto». Ma Gesù procede, lo guarda con tanta pietà che l'uomo si pone a piangere e si inginocchia col volto quasi a terra e geme: «Il tuo segno, il tuo segno!» Sarà alzato nella sua ora. Ma a te dico, alzati, sii sanato, lo voglio, e sii tu segno in questa città che deve conoscermi. Sorgi, dico, e non peccare per riconoscenza a Dio. L'uomo si alza piano piano ed è guarito, grida: «Mondo sono! Oh, che devo fare ora per te?» «Ubbidire alla legge, vai dal sacerdote, sii buono in futuro, va». L'uomo ha un moto per gettarsi ai piedi di Gesù, ma si ricorda d'essere ancora impuro secondo la legge e si trattiene, ma si bacia le mani e getta il bacio a Gesù e piange di gioia. Gli altri sono di pietra. Gesù, sorridendo, li riscuote: «Amici, non era che una lebbra della carne, ma voi vedrete cadere la lebbra dai cuori. Siete voi che mi volete?» dice ai due sconosciuti. «Eccomi, chi siete? Perché mi cercate?» «Ti abbiamo udito l'altra sera nel Tempio, ti abbiamo cercato per la città per seguirti se ci vuoi, perché tu hai parole di verità». «Seguirmi, ma sapete dove sono diretto?» «No, maestro, ma certo alla gloria». «Sì, ma ad una gloria non della terra, ad una gloria che ha sua sede nel cielo e che si conquista con virtù e sacrificio. Non tutti possono arrivarvi, perché Mammona insidia i desiderosi di cielo più degli altri, e solo chi sa fortemente volere resiste. Perché seguirmi, se seguire me vuol dire lotta continua col nemico che è in noi, col mondo nemico e col nemico che è Satana? Perché così vuole il nostro spirito, che è rimasto conquistato da te. Tu sei santo e potente, noi vogliamo essere tuoi amici». «Amici», Gesù tace e sospira. Poi guarda fisso quello che ha sempre parlato e che ora ha lasciato cadere il mantello dal capo, apparendo a testa nuda. «E Giuda di Cheriot, chi sei tu che parli meglio di un popolano?» «Giuda sono, di Simone, di Cheriot sono, ma sono del Tempio. Attendo e sogno il re dei Giudei, re ti ho sentito nella parola. Re, ti ho visto nel gesto, prendimi con te». «Prenderti, ora, subito, no». «Perché, maestro?» «Perché è meglio pesare se stessi prima di prendere vie molto erte». «Non credi alla mia sincerità?» «L'hai detto, credo al tuo impulso, ma non credo alla tua costanza». «Pensaci, Giuda, io ora andrò via e tornerò per la Pentecoste. Se stai nel Tempio, mi vedrai, pesa te stesso». «E tu chi sei?» «Un altro che ti vide. Vorrei essere con te, ma ora mi ho sgomento». «No, la presunzione rovina. Il timore può essere ostacolo, ma se viene da umiltà è aiuto. Non temere. Anche tu pensa, e quando verrò, maestro, sei tanto santo, ho paura di non essere degno, non d'altro, perché sul mio amore non temo». «Come ti chiami?» «Tommaso, detto Didimo». «Ricorderò il tuo nome, vai in pace». Gesù li congela e si ritira nella casa ospitale per la cena. I sei che sono con lui vogliono sapere molte cose. Perché, maestro, hai fatto differenza fra i due? Perché una differenza ci fu. Tutte e due avevano lo stesso impulso, chiede Giovanni. Certo che i due hanno lo stesso impulso, ma uno non è uguale all'altro nel fine. È quello che pare il meno perfetto, è il più perfetto, perché non ha fomite di gloria umana. Mi ama perché mi ama. Maestro, perché tuo cugino, pur sapendo dove tu abiti, non è venuto? Pietro mio, tu sarai una delle mie pietre, la prima. Ma non tutte le pietre sono facili ad usarsi. Hai visto i marmi del Palazzo Pretorio? Strappati a fatica al seno montano, ora sono parte del pretorio. Guarda invece quei sassi fra le acque del Cedron. Da loro sono venuti nell'alveo e se uno li vuole, ecco, subito si lasciano prendere. Il cugino mio è come le prime pietre di cui parlo. Il seno del monte, la famiglia, lo contendi a me. Ma io voglio essere in tutto come i sassi del torrente. Per te sono pronto a lasciare tutto. Casa, sposa, pesca, fratelli, tutto era buono per te. Lo so, Pietro, per questo ti amo, ma anche Giuda verrà. Chi? Giuda di Cheriot? Non ci tengo, è un bel signorino, ma preferisco, me stesso preferisco. Ridono tutti dell'uscita di Pietro. Non c'è niente da ridere. Voglio dire che preferisco un Galileo schietto, rozzo, pescatore, ma senza frode ai cittadini che non so, ecco, il maestro capisce che mi intendo. Sì, capisco, ma non giudicare. Abbiamo bisogno l'uno dell'altro sulla terra e i buoni sono mescolati ai malvagi come i fiori su un campo. La cicuta è a fianco della salutifera malva. Io vorrei chiedere una cosa. Quale Andrea? Giovanni mi ha raccontato del miracolo fatto a Cana. Era in noi tanta speranza che tu ne facessi uno a Cafarno. E tu hai detto che non facevi miracolo se prima non avevi adempito alla legge. Perché allora a Cana e perché qui e non nella patria tua? Ogni obbedienza alla legge è unione con Dio e perciò aumento della capacità nostra. Il miracolo è la prova dell'unione con Dio, della presenza benevole e consenziente di Dio. Per questo io ho voluto fare il mio dovere di israelita prima di iniziare la serie dei prodigi. Ma tu non eri tenuto alla legge. Perché? Come figlio di Dio no, ma come figlio della legge sì. Israele, per ora, non mi conosce che come tale, ma io non voglio dare scandalo a Israele. Da Israele obbedisco alla legge. E Cana allora? Cana era la gioia di mia madre da farsi. Cana è l'anticipo che si deve a mia madre. Ella è l'anticipatrice della grazia. Qui do onore alla città santa, facendo di essa, pubblicamente, l'iniziatrice del mio potere di Messia. Ma là, a Cana, io davo onore alla santa di Dio. Il mondo mi ha per essa. È giusto che ad essa vada il mio primo prodigio nel mondo. Bussano alla porta e Tommaso da capo. Entra e si butta i piedi di Gesù. Maestro, io non posso attendere il tuo ritorno. Lasciami con te. Sono pieno di difetti, ma ho questo amore, solo, grande, vero, il mio tesoro. È tuo, è per te. Lasciami, maestro. Gesù gli pone la mano sul capo. Resta, Didimo, seguimi. Beati quelli che sono sinceri e tenaci nel volere. Voi benedetti. Più che parenti mi siete, perché mi siete figli e fratelli, non secondo il sangue che muore, ma secondo il volere di Dio e il vostro volere spirituale. Ora io dico che non ho più stretto parente di colui che fa la volontà del Padre mio, e voi la fate perché volete il bene. Un incarico affidato a Tommaso. Nella cucina, intorno alla tavola alla quale sono seduti Gesù e i sei discepoli, Gesù parla ancora con Tommaso. Dice, «Alzati, amico, hai già cenato? Se vuoi, resta con noi». «Oh, maestro, Tommaso è felice. Fate posto voi e date tutti qualcosa al fratello». Di suo Gesù dà la porzione di formaggio che aveva davanti. Spiega a Tommaso, siamo poveri e la cena è quasi terminata, ma c'è tanto cuore in chi dona. e a Giovanni, seduto al suo fianco, dice: «Cedi il posto all'amico». Giovanni si alza subito e va a sedersi all'angolo della tavola. «Siedi, Tommaso, mangia». E poi a tutti: «Così sempre farete, amici, per legge di carità. Il pellegrino è già protetto dalla legge di Dio, ma ora il mio nome più ancora lo dovrete amare. Quando uno vi chiede un pane, un sorso d'acqua, un ricovero a nome di Dio, dovete darlo nello stesso nome e ne avrete da Dio ricompensa. Questo dovete fare con tutti, anche con i nemici. E questa è la legge nuova. Fino ad ora vi era detto: amate quelli che vi amano e odiate i nemici. Io vi dico: amate anche coloro che vi odiano. Ma se poi ne capita uno non sincero, dire io voglio fare questo e quello è facile, ma non sempre la parola risponde a verità», dice Pietro piuttosto irritato. «Pietro, ascolta, tu parli con buon senso e con giustizia, ma vedi, meglio è peccare di bontà e di fiducia che di diffidenza e durezza. Se beneficherai un indegno, che male te ne verrà? Nessuno. Ma anzi, il premio di Dio sarà sempre attivo per te, mentre a lui andrà il demerito di avere tradito la tua fiducia. Nessun male. E delle volte chi è indegno non si ferma all'ingratitudine, ma passa oltre e giunge anche a nuocere nella stima, nelle sostanze e nella vita stessa. Vero. Ma questo diminuirebbe il tuo merito? No. Anche se tutto il mondo credesse alle calunnie, anche se tu fossi ridotto più povero di Giobbe, anche se il crudele ti levasse la vita, che sarebbe mutata agli occhi di Dio? Nulla. Anzi, Dio, ai meriti della bontà, unirebbe i meriti del martirio intellettuale, finanziario, fisico. Bene, bene, sarà così. Pietro non parla più. Imbronciato, sta col capo appoggiato alla mano. Gesù si volge a Tommaso. «Amico, sei disposto a fare un piacere a Gesù, anche se questo piacere può causare sacrificio?» «Senza dubbio, nessun sacrificio servirti. Che vuoi?» «Ascolta, domani, alle prime luci, il lebbroso si partirà dai sepolcri per trovare chi avverte il sacerdote. Tu andrai ai sepolcri per primo e dirai forte: O tu che ieri sei stato mondato, vieni fuori. Mi manda a te Gesù di Nazareth, il Messia di Israele, colui che ti ha sanato. Fa che il mondo dei morti viventi conosca il mio nome e frema di speranza. E chi alla speranza unisce la fede, venga a me, che io lo guarisca. È la prima forma della mondezza che io porto, della risurrezione di cui sono padrone. Un giorno i sepolcri sigillati erutteranno i morti veri, che appariranno per ridere per il giubilo sentito dagli scheletri, degli spiriti liberati dal limbo d'attesa. Tu va, egli verrà a te, e gli dirai anche: quando sarai del tutto purificato, andremo insieme sulla strada del fiume, oltre Doco ed Efraim. Là il Maestro ti attende e mi attende per dirci in che lo dobbiamo servire. Farò così. E l'altro? Chi, l'Iscariota? Sì, Maestro. Per lui dura il mio consiglio. Lascialo decidere da sé e per lungo tempo. Evita anzi di incontrarlo. Pietro borbotta qualcosa, Gesù ode. Pietro, che hai? Taci o mormori? Sembri malcontento. Perché? Lo sono. Noi siamo i primi e tu a noi non regali un miracolo. Noi siamo i primi e tu ti fai sedere vicino un estraneo. Noi siamo i primi e tu a lui e non a noi dai degli incarichi. Noi siamo i primi e sì, proprio, ecco, e sembra che si sia gli ultimi. Perché li attendi sulla via del fiume? Certo, per dare a loro qualche missione. Perché a loro e non a noi? Gesù lo guarda, non è irato, anzi sorride come si sorride ad un ragazzo. Si alza, va lentamente da Pietro, gli pone la mano sulla spalla e dice sorridendo: «Pietro, Pietro, sei un grande, un vecchio bambino». Si siede al suo fianco, cingendolo con un braccio alle spalle, e gli parla: Pietro, ti pare che io faccia ingiustizia, ma non è ingiustizia la mia. E anzi, prova che so quel che valete. Guarda, che ha bisogno di prove? Colui che ancora non è sicuro. Orbene, io vi sapevo tanto sicuri su me, che non ho sentito bisogno di darvi prove del mio potere. Qui a Gerusalemme occorrono prove, qui dove vizio, irreligione, politiche, tante cose del mondo offuscano gli spiriti al punto che essi non possono vedere la luce che passa. Ma là, sul nostro bel lago, così puro sotto un cielo puro, là fra gente onesta e vogliosa di bene, non sono necessarie prove. Li avrete i miracoli, a fiume verserò su voi le grazie. Ma guarda come vi ho stimato. Io vi ho presi senza esigere prove e senza trovare bisogno di darvene, perché so chi siete, cari e tanto a me fedeli. Pietro si rasserena. Perdonami, Gesù. Sì, ti perdono perché il tuo broncio è amore, ma non avere più invidia, Simone di Giona. Sai cos'è il cuore del tuo Gesù? Ebbene, il mio cuore è più vasto del largo mare e c'è posto per tutti, per tutta l'umanità. E il più piccolo ha posto come il più grande, e il peccatore vi trova amore come l'innocente. A questi do una missione, sicuro. Ma voi vietare di darla, io che vi ho scelto, non voi? Sono perciò libero di giudicare come impiegarvi. E se questi li lascio qui con una missione, puoi tu rimproverarmene? Sai se a te non ne serbo una più vasta? E non è la più bella quella di sentirti dire tu verrai con me? È vero, sono una bestia, perdono. Sì, tutto, ogni perdono, Pietro. Ma vi prego, non discutete mai sui meriti e sui posti. Avrei potuto nascere re. Sono nato povero, in una stalla. Avrei potuto essere ricco. Ho vissuto di lavoro e ora di carità. Eppure, credetelo, amici, non c'è alcuno grande agli occhi di Dio più di me. Di me che sono qui, servo dell'uomo. Servo tu, non mai. Perché, Pietro? Perché io ti servirò. Io sono venuto per servire l'uomo. Per lui sarò salvatore. Che servizio pari a questi? Oh maestro, tu tutto spieghi e quel che pareva oscuro si fa subito chiaro. Lieto ora, Pietro? Allora, lasciami finire di parlare a Tommaso. Sei certo di riconoscere il lebbroso? Ascolta il suo ritratto. È alto e magro, di colorito scuro come un sangue misto, occhi nerissimi, capelli bianchi ricci, naso lungo, schiacciato verso la punta come quello dei libbi, labbra grosse e sporgenti. È un vecchio se tutto bianco. No, Filippo, lo sembra, ma non lo è. La lebbre lo ha fatto canuto. Cos'è un sangue misto? Forse, Pietro, a somiglianza coi popoli d'Africa. Sarà israelita allora. E se non lo fosse, se ne andrebbe. Già molto aver meritato d'essere guarito. No, Pietro, anche se fossi idolatra, io non lo caccerò. Gesù è venuto per tutti. E in verità ti dico che i popoli delle tenebre sorpasseranno i figli del popolo della luce. Gesù sospira, poi si alza, rende grazie al Padre con un inno e benedice. La visione cessa così. Faccio notare che il mio interno monitore mi ha detto, fin da quando vedevo il lebbroso, e Simone l'apostolo, vedrai la venuta di lui e di Taddeo al maestro. Simone Zelote e Giuda Taddeo uniti nella sorte. Tommaso, Giuda Taddeo e il lebbroso guarito sono fermi nella svolta di una strada vicino al Giordano. Scrutano fra i colonnati delle piante per vedere se giunge qualcuno atteso. Parlano. Vedi nulla? Io no. Neppure io. Eppure, questo è il posto. Se mio cugino vi ha detto di venire qui, qui verrà. Mantiene sempre ciò che promette. Non c'è che da attendere. Sei sempre stato con lui? Sempre. Da quando tornò a Nazareth fu con me buon compagno, sempre insieme. Siamo della stessa età, io di poco più anziano. E poi, io ero il preferito dal padre di lui, fratello mio padre. Anche la madre mi voleva molto bene. Sono cresciuto più con lei che con mia madre. Ora ci siamo un poco divisi da quando egli si è fatto profeta. I miei parenti non ne hanno piacere. Quale parenti? Mio padre e i due maggiori, l'altro di Tubante. Mio padre è molto vecchio e non ho avuto cuore di urtarlo, ma ora non più. Ora io vado dove cuore e mente mi attirano. Vado da Gesù. Non credo offendere la legge facendo così. Farò ciò che lui dice. È lecito a un padre ostacolare un figlio nel bene? Se io sento che lì è salute, perché impedirmi di averla? Perché i padri ci sono nemici talora? Simone sospira come per tristi ricordi e china il capo, ma non parla. Risponde invece Tommaso: io ho già superato l'ostacolo. Mio padre mi ha udito e mi ha compreso. Mi ha benedetto dicendo: va, questa Pasqua sia per te liberazione dalla schiavitù in attesa. Felice te che puoi credere. Io attendo, ma se è proprio lui, e te ne accorgerai seguendolo, vieni al tuo vecchio padre per dirgli: viene, Israele ha l'atteso. Sei più fortunato di me, e dire che noi siamo vissuti al suo fianco e non crediamo noi di famiglia, e diciamo, ossia loro dicono, è uscito di senno. Ecco un gruppo di persone, grida Simone. È lui, venite, corriamo. Pace a voi, dice Gesù. Tu pure, Giuda, cugino mio. Si abbracciano, Giuda piange. Perché questo pianto? Oh Gesù, io voglio stare con te. Ti ho atteso sempre, perché non sei venuto? Giuda china il capo e tace. Non hanno voluto, e ora? Gesù, io non posso obbedire a loro, voglio obbedire a te solo. Ma io non ti ho dato comando. No, tu no, ma è la tua missione che comanda. È colui che ti ha mandato che parla qui in mezzo al mio cuore e mi dice: va da lui. È colei che ti ha generato e che mi è stata maestra soave, che con suo sguardo di colomba mi dice, senza usare parole: sì, di Gesù. Posso io non tenere conto di questa preghiera di santa che certo mi supplica per il mio bene? Solo perché sono cugino per parte di Giuseppe, non devo conoscerti per quello che sei, mentre il battezzatore ti ha conosciuto, lui che non ti aveva mai visto, qui sulle sponde di questo fiume, e ti ha salutato agnello di Dio? Ed io che sono cresciuto con te, io che mi sono fatto buono seguendo te, io che sono divenuto figlio della legge per merito di tua madre, io non dovrei essere capace di nulla? E tuo padre? Mio padre, non gli manca pane e assistenza. E poi, tu mi dai l'esempio, tu hai avuto pensiero al bene del popolo più che al piccolo bene di Maria, e lei è sola. Dimmi tu, maestro mio, non è lecito forse, senza mancare di rispetto, dire a un padre: padre, io ti amo, ma sopra di te è Dio, e lui seguo. Giuda, parente e amico, io te lo dico, tu sei molto avanti nella via della luce. Vieni, è lecito dire al padre così quando è Dio che chiama. Nulla è sopra Dio, anche le leggi del sangue cessano, ossia si sublimano, perché con le nostre lacrime noi diamo ai padri, alle madri, più vasto aiuto e per più eterna cosa che non alla giornata del mondo. Se con noi li traiamo al cielo, è per la stessa via di sacrificio degli affetti a Dio. Resta. Gesù si volge a Tommaso: hai obbedito fedelmente, prima virtù del discepolo. Sono venuto per esserti fedele, e lo sarai, io te lo dico. Vieni, tu che stai vergognoso dell'ombra, non temere. Signore mio, l'ex lebbroso è ai piedi di Gesù. Alzati, il tuo nome, Simone. Gesù lo osserva attentamente. Simone, mi hai detto, che devo fare per te? Io ora ti dico, seguimi. Subito, Signore, ma io, lascia che ti dico una cosa. Ero chiamata zelote per la casta e cananeo per madre. Tu vedi, sono scuro, in me ho sangue di schiava. Mio padre non aveva figli dalla moglie e mi ebbe da una schiava. La moglie, una buona, mi allevò come figlio e mi curò nelle infinite malattie finché morì. Non ci sono schiavi affrancati agli occhi di Dio. Una sola ai suoi occhi la schiavitù, il peccato, ed io sono venuto a levarla. Tutti vi chiamo, perché il regno è di tutti. Sei colto? Sono colto, avevo anche il mio posto fra i grandi, finché il male fu nascosto sotto le vesti. Ma, salito al viso, non parve vero ai nemici di usarlo per confinarmi fra i morti, per quanto la mia non fosse lebbra vera, ma una serpigine ereditaria, per cui bastava non procrearsi per non propagarla. Posso io non maledire mio padre? Devi non maledirlo. Ti ha fatto ogni male. Oh sì, dilapidatore di sostanze, vizioso, crudele, senza cuore né affetto. Mi ha negato salute, carezze, pace, mi ha bollato con un nome che spregio e con una malattia che è un marco d'obbrobrio. Di tutto si è fatto padrone, anche del futuro del figlio. Tutto mi ha levato, anche la gioia di essere padre. Per questo ti dico, seguimi, al mio fianco, al mio seguito troverai padre e figli. Alza lo sguardo, Simone, là il padre vero ti sorride. Nel mio segno non ci sono più solitudini e né differenze, è segno d'amore e amore dà. Vieni, Simone, che non hai avuto figli, vieni Giuda, che perdi il padre per amore mio, vi unisco nella sorte. Poi dice, vi unisco, ma ora vi separo. Tu, Simone, resterai qui con Tommaso, preparerai con esso le vie del mio ritorno. Fra non molto io tornerò e voglio che il popolo mi attenda. Dite ai malati, tu lo puoi dire, che colui che guarisce viene. Dite agli attendenti che il Messia è fra il suo popolo. Dite ai peccatori che vi è chi perdona per dare forza di salire. Giuda, cugino, vieni con me e con questi, ma tu resterai a Nazareth. Perché, Gesù? Perché mi devi preparare la via in patria. Credi piccola missione? In verità, non ve n'è una più grave. Gesù sospira. Non potranno rimproverarci perché abbiamo offerto il bene. E se la patria e la famiglia lo sdegneranno, noi non avremo colpa della loro perdita. Voi, Pietro, tornerete alle reti perché io vi istruirò lentamente e vi prenderò quando vi troverò pronti. Verrò a voi sovente e vi farò chiamare quando sarò a Cafarnao. Ora salutatevi, amici, andiamo. Vi benedico, o voi che rimanete. La mia pace con voi. Nazareth con Giuda Taddeo e con altri 6 discepoli. Gesù giunge con il cugino e 6 discepoli nella prossimità di Nazareth. Siamo giunti, amici, ecco, là la mia casa. Mia madre in essa, perché fumo si eleva dalla casa. Forse fa il pane. Volete spezzare come il pane e conoscere quella che già Giovanni conosce? Vi dico, venite. Giungono alla casa, sulla soglia è già Maria. Figlio mio, mamma. I due sono uno fra le braccia dell'altra. Maria ha il capo appoggiato sul sommo del petto del figlio, chiusa fra il cerchio delle sue braccia. Egli la bacia sui capelli biondi. Entrano in casa. Gesù, figlio mio, la voce di Maria è trepida come quella di chi ha le lacrime in gola. Perché mamma così? Oh figlio, mi hanno detto, nel tempio c'erano dei Galilei, dei Nazareni quel giorno. Sono tornati e hanno raccontato, oh figlio. Ma tu lo vedi, mamma, io sto bene, nessun male mi è venuto, solo è venuta gloria a Dio nella sua casa. Sì, lo so, figlio del mio cuore, so che è per la gloria di Dio, io ne sono felice, felice che questo mio popolo si svegli a Dio. Io non ti rimprovero. Io non ti ostacolo, ti comprendo e sono felice, ma ti ho generato io, figlio mio. Mamma, povera mamma, cara mamma, Gesù la bacia ancora, poi dice, ebbene, vedi, io sono qui e non solo, ho con me i discepoli primi e altri sono in Giudea. E anche il cugino Giuda è con me e mi segue. Giuda, sì, Giuda, so perché sei stupita. Certo, fra coloro che hanno parlato del fatto erano Alfeo coi figli, e non erro dicendo che mi hanno criticato. Ma non avere paura. Oggi così, domani non così. L'uomo va coltivato come la terra, e dove sono triboli escono rose. Giuda che tu ami è già con me e lì fuori con gli altri. Hai pane per tutti? Sì, figlio, Maria d'Alfeo nel forno che lo sforna. Molto buono è Maria con me, e specie ora. Dio le darà gloria. Si fa sulla porta e chiama. Giuda, qui è tua madre. Amici, venite. Entrano e salutano, ma Giuda bacia Maria e poi corre in cerca di sua madre. Gesù nomina i cinque, Pietro, Andrea, Giacomo, Natanaele, Filippo, perché Giovanni già noto Maria. Lei li saluta e li invita a sedersi, si occupa degli ospiti. Accorre Maria d'Alfeo, saluta Gesù che la benedice. «Oh Maria», dice la Vergine, «Giuda mi ha detto come sono contenta, per Giuda e per te, cognata mia. So che gli altri mi rideranno, ma non mi importa. Sarò felice il giorno che li saprò tutti di Gesù. Noi mamme sappiamo, sentiamo quello che è bene per i figli. E io sento che il bene delle mie creature sei tu, Gesù». Gesù la carezza sul capo, sorridendole. Viene la sera. «Amici, io non ho ambienti, ma lì vi è il laboratorio dove lavoravo. Se volete trovare rifugio lì, ma non vi sono che banconi. Letto comodo per pescatori, uso a dormire su stretti assi. Grazie, maestro, dormire sotto il tuo tetto è onore e santificazione». Nella stanza restano Gesù e Maria, seduti sulla cassapanca, al lume della lucernetta. Un braccio intorno alle spalle dell'altro e Gesù racconta. E Maria ascolta, beata, trepida, felice.